pagina un po' curiosa in questa nostra mattinata qui in diretta da Alphaville. SpongeBob è la spugna marina più famosa del mondo, ha da poco compiuto 25 anni, sembra essere in perfetta forma, tant'è che nel 2023 ha conquistato un record di visioni su YouTube. Diciamo la sua migliore annata, sono 68 miliardi di minuti di visualizzazioni. Il creatore della serie animata di SpongeBob è Stephen Hillenburg, che nel dare vita a questo personaggio ha intrecciato le sue due passioni, un po' come Antoine de Saint-Exupéry, il volo e la scrittura, in questo caso la biologia marina e il disegno. Lo dico a beneficio di chi è all'ascolto e soprattutto del nostro ospite. Fino a pochi istanti fa, Davide Bennato, adesso la presento, parlavamo di Antoine de Saint-Exupéry, di cui oggi ricorrono gli 80 anni dalla scomparsa. E invece, per tornando a SpongeBob, aveva esordito in televisione nel 99 e nel corso del tempo ha riscosso molto successo di critica e di pubblico, aggiudicandosi anche diversi premi, Emmy Awards, Kid Choice Awards, ed è tuttora tra le serie animate statunitensi più longeve della storia della televisione, ma poi ne sono nati anche film, videogiochi, fumetti, perfino uno spettacolo teatrale. Dicevamo, ne parliamo con Davide Bennato, che intanto saluto. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno. Docente di sociologia dei processi culturali all'Università di Catania. Diciamolo subito, SpongeBob è il suo cartone animato preferito. Allora, però, iniziamo da qui. Come mai? Che significato ha per lei SpongeBob?
Guardi, mettiamolo in questo modo per evitare che le mie passioni possano risentirsene. Sono due i miei cartoni animati preferiti. In primo posto ci sono i Simpson e poi sicuramente c'è SpongeBob. Diciamo che la SpongeBob sicuramente è quello più particolare, perché sicuramente ha un allure di surrealtà che lo rende veramente veramente molto molto tipico. Cioè, nel 1999, quando è apparso, era il primo a utilizzare questa strategia narrativa nei suoi episodi da 20 minuti, cioè quello di essere assolutamente surreale all'interno di un contesto sostanzialmente molto nuovo.
Dal punto di vista personale, passiamo adesso ad una prospettiva culturale, che è il suo proprio, insomma, da docente di sociologia dei processi culturali. Che cosa ha reso SpongeBob un'icona culturale? Ma diciamo subito perché, con tre esempi. Mark Jacobs, che è uno stilista, se l'è tatuato sul corpo. C'è un'università, la San Francisco State University, che ha battezzato un fungo con il suo nome, per non parlare del successo riscosso presso la comunità queer.
Allora, ci sono sostanzialmente tre elementi che secondo me rendono un oggetto culturale iconico SpongeBob. In primo luogo è dal punto di vista strettamente narrativo la sua capacità di aver rinnovato completamente un genere, inventando un immaginario completamente diverso. Mi riferisco ai cartoni basati su animali antropomorfi. Prima di SpongeBob la tradizione degli animali parlanti, per intenderci, si rifaceva più che altro all'attualizzazione di roba come Esopo o Fedro, quindi cani, gatti, topi e tutti gli animali che noi consideriamo domestici, quindi conigli, uccellini e così dicendo. SpongeBob per la prima volta mette come protagonista delle sue storie delle categorie di animali che non possiamo dire che siano animali domestici. Stiamo parlando di spugne, stiamo parlando di stelle marine, stiamo parlando di lumache, stiamo parlando di copepodi, che per intenderci sono gli animali rappresentati da Plankton, che è l'antagonista di Mr. Crab, il granchio che, diciamo così, dà lavoro a SpongeBob. Quindi in realtà sicuramente il primo aspetto è l'aver completamente innovato con un immaginario nuovo quella che è la tradizione molto classica dell'antropomorfizzazione degli animali, e questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto poi, che SpongeBob è arrivato un momento piuttosto particolare, cioè che era il boom della rete televisiva Nickelodeon, quindi che una rete televisiva molto importante negli Stati Uniti, che stava innovando anche il modo di distribuire i cartoni animati nel panorama dell'industria culturale televisiva americana. Quindi anche il fatto che sia stato uno dei cartoni di punta di Nickelodeon non è da mettere in secondo piano. Poi tra l'altro siamo nel 1999, quando è nato SpongeBob, quindi quando ormai questi progetti stavano diventando delle industrie culturali molto ampie, con un sacco di ramificazioni. E poi c'è il terzo tassello, che è il fatto di aver intercettato una generazione che sarebbe diventata protagonista civiltà di internet. Mi riferisco a quelli che appunto nel 1999 avevano pochi anni, 8-9 anni, che si sarebbero trovati con internet, che sarebbe diventato parte integrante della loro, del loro consumo mediale e culturale, quando avrebbero avuto 18-19 anni, quindi avrebbero utilizzato SpongeBob per farlo trasformare in qualcos'altro. Infatti non è un caso che che assieme ai Simpson appunto è uno dei cartoni animati che ha più meme all'interno di internet.
Com'è avvenuto questo passaggio, questa sorta di slittamento naturale, necessario, no? Naturalmente da oggetto cartone animato, quindi attraverso canali, se vogliamo, molto più rigidi rispetto alla flessibilità di internet. Ma SpongeBob come si è mosso in questo passaggio?
Dunque, SpongeBob sicuramente ha avuto di suo il fatto di trovarsi nel momento in cui la televisione diventava sempre meno centrale nel consumo culturale, sempre più importante come produttore di immaginario. Detto altrimenti, no? Sempre meno i ragazzi guardano la televisione, ma sempre più i protagonisti della televisione cominciavano a entrare nel merchandising o comunque nella cultura pop di quegli anni, grazie anche al ruolo di internet. E questo è stato, secondo me, qualcosa che ha avuto un ruolo molto importante. C'è anche dal punto di vista della produzione di senso, no? Della produzione culturale di quegli anni, perché ha fatto sì che un personaggio sostanzialmente nuovo, con una strategia anche di narrativa surreale, cominciasse a diventare anche un elemento strutturante della vita dei ragazzi. Poi basta vedere anche negli tempi recenti i film ispirati a SpongeBob, è facile trovare dei cameo di personaggi molto famosi o molto celebri degli anni 80, o recentemente per esempio anche Keanu Reeves ha avuto un cameo in uno dei film più recenti di SpongeBob, e questo fa capire come c'è stato un cortocircuito di tipo comunicativo fra chi ha visto SpongeBob quando era bambino e chi invece l'ha potuto apprezzare già da grande, come nel caso del sottoscritto, per intenderci.
Beh, per questo poi è un aspetto abbastanza centrale dell'evoluzione dei linguaggi, questa permeabilità tra i canali, diciamo così. La comicità di SpongeBob si situa ad occhio all'opposto rispetto a quella di un'altra serie di animazione molto popolare che pure nasce in quegli anni, nel 97, puntando però su una comicità completamente diversa, scorretta, cinica. Penso a South Park. SpongeBob è invece un inguaribile ottimista, no? È allegro, altruista, gentile. Si dice che le persone troppo gentili non siano divertenti, invece SpongeBob lo è. Come fa? Su che tipo di umorismo gioca?
Allora, SpongeBob secondo me è affascinante perché riprende uno stilema molto classico che è dello sfigato, cioè per intenderci il paperino della tradizione Disney, no? Il fatto che gli succedono di ogni, eccetera, eccetera. Ma ha di suo il fatto che non è un tipo irascibile come invece lo era Paperino, nel senso che SpongeBob è molto più, è un bonaccione, continua a considerare un suo carissimo amico, il calamaro Squiddy, suo collega di lavoro, anche se Squiddy lo odia profondamente. Cioè, c'è anche questa dinamica piuttosto, diciamo così, paradossale da un punto di vista magari più adulto, cioè questo è il fatto che SpongeBob sia un buono. Secondo me quello che lo rende proprio iconico è non solo questo suo linguaggio surreale, questa sua bontà che gli permette di avere delle avventure surreali, ma anche la capacità durante i cartoni di avere dei riferimenti culturali di un sacco di tipi. Basta pensare che c'è una puntata di SpongeBob in cui li cita palesemente 2001, Odissea nello spazio, tanto per citare grandi icone culturali. Quindi sicuramente SpongeBob ha di questo, cioè è un bonaccione che vive in una condizione che potremmo dire del post-industriale avanzato, perché lavora in un fast food, che è una condizione che potremmo dire piuttosto contemporanea, e in questa componente però riesce a ritagliarsi una sua capacità di affrontare in maniera positiva un mondo che in realtà capisce fino a un certo punto.
È curioso, e ci salutiamo, il collegamento fatto in questa edizione di Alphaville tra un classico della letteratura per i più giovani come Il Piccolo Principe, ad esempio, e Saint-Exupéry, e la spugna di Stephen Hillenburg, che ha 25 anni ed è stata vista nel 2023 68 miliardi di minuti con le visualizzazioni su YouTube, ad esempio. E ne abbiamo parlato questa mattina con Davide Bennato, che insegna sociologia dei processi culturali all'Università di Catania. Beh, intanto grazie per essere stato con noi, le auguriamo un buon proseguimento di estate. A risentirci.
Grazie, un saluto a tutti, grazie.